benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Costruire spazi di dialogo. In questo episodio esploreremo il ruolo delle emozioni nel contesto del dialogo argomentativo. Anche oggi saremo accompagnati in questo viaggio dalle professoresse Sara Greco e Anna Maria Astrologo. Ben ritrovate.
Grazie.
Grazie.
Partiamo subito con la prima domanda per Sara. Non è contraddittorio parlare di emozioni nel contesto di dialogo argomentativo e quindi magari razionale?
No, non è contraddittorio, però può sembrarlo, perché nella nostra cultura europea, da Cartesio in poi, quindi da diversi secoli, abbiamo ereditato una spaccatura e quasi una contrapposizione eccessiva tra la ragione e la razionalità, ma anche appunto la ragionevolezza, che in realtà dovrebbe essere un concetto più ampio, e tutto quello che appartiene alla sfera dell'emozione. E qui dico subito che per noi che ci occupiamo di linguistica e argomentazione, il termine emozione copre sia l'emozione, diciamo, passeggera e momentanea, sia il sentimento più profondo. Nel dialogo argomentativo ragione e cuore, quindi ragione ed emozioni, sentimenti, vanno in realtà insieme.
Ci puoi magari fare un esempio?
Sì, forse Branislava, posso usare un esempio che mi aveva colpita qualche anno fa nel periodo della pandemia che abbiamo conosciuto, quando alcune studentesse e alcuni studenti mi raccontavano, magari in classe, quando eravamo tornati in classe, mi raccontavano magari che dovevano andare a trovare qualche loro familiare, per esempio una nonna o un nonno anziani, e mi dicevano: oggi vado a fare il test per sapere se sono per caso positivo al virus o no, prima di andare a trovare questa nonna, questo nonno. E questo argomento, nella sua semplicità, che comunque è un argomento molto razionale, fondato tra l'altro su quello che abbiamo come argomento scientifico, cioè il test era il modo migliore per sapere se si era infettivi o meno, e allo stesso tempo è un argomento che tiene conto moltissimo dell'aspetto emotivo, perché la studentessa o lo studente in questione non faceva il test per se stesso, per se stessa, ma lo faceva per non infettare una persona magari più fragile, quindi basato sicuramente su una dimensione di sentimento, di amore, fatto per l'altro. Quindi in questo argomento, per esempio, io sfiderei, diciamo, a distinguere dov'è la ragione e dov'è il sentimento. Sono insieme nella mossa decisionale. Ecco, tutte queste cose sono ancora più importanti se le contestualizziamo nel conflitto, le caliamo nel contesto del conflitto, perché il conflitto è un evento sorgivamente emotivo, dice la studiosa di comunicazione Trisha Jones, ovvero nel conflitto c'è sempre emozione, non esiste una situazione di conflitto che non generi emozioni. Queste emozioni sono sentite, sono vissute, ma spesso si fa fatica a parlarne. Ed è invece molto importante, questo dimostrano gli studi di linguistica e argomentazione, che venga dato un nome alle emozioni, che le emozioni siano quindi dette nel conflitto, perché questo permette di farle diventare parte del dialogo argomentativo, cioè di parlarne, di esplorarle, di capirne le ragioni e magari di trasformarle.
E come si fa a dare un nome alle emozioni per renderle parte del dialogo, Anna Maria?
Riprendendo anche quello che ha detto Sara, ovviamente le parti che vivono un conflitto molto spesso sono nella difficoltà di dare loro stesse un nome alle emozioni, perché il conflitto è intrinsecamente una frattura anche a livello emotivo. E quindi è rilevante molto spesso la figura di un terzo esterno al conflitto, che riconosce in qualche modo le emozioni delle parti e, nominandole, dà loro un valore. Nell'ambito più, diciamo, complesso della giustizia riparativa, dico più complesso perché in quel caso l'emotività e il conflitto ha raggiunto livelli esponenziali, il terzo è definito facilitatore oppure mediatore, e ovviamente comunque il terzo nell'ambito di un conflitto o nell'ambito di un conflitto che è sfociato in un reato ha un ruolo estremamente delicato. Perché? Perché deve innanzitutto porsi in una posizione equiprossima rispetto alle parti, e quindi già questa è una difficoltà, e poi appunto deve in qualche modo gestire le emozioni nominandole e rimandandole alle parti in modo tale che anche le parti stesse in qualche modo le riconoscano e cerchino di rielaborarle. Con riferimento alle emozioni, ovviamente anche le emozioni negative hanno un ruolo, entrano nel conflitto, prendono un ampio spazio ed è importante che il terzo, quando gestisce queste emozioni, le consideri, perché in qualche modo gestire queste emozioni e rielaborarle serve a rielaborare il conflitto.
Potrebbe sorprendere che anche le emozioni negative possano avere un ruolo importante nella risoluzione dei conflitti. Potresti farci un esempio di quali emozioni negative stiamo parlando?
Sì, allora ci sono tante emozioni negative che sono collegate al conflitto. Di regola nel conflitto c'è sempre il senso di colpa, la vergogna, non solo di colui che ha compiuto il torto, ma quasi sempre la vergogna accompagna anche, è un'emozione che accompagna anche colui o colei che ha subito il torto. In questo senso la vergogna deve essere rielaborata in modo tale che sia la persona che ha in qualche modo commesso un torto possa vedere fare un processo per cui dalla vergogna si passi all'assunzione di una responsabilità e così colei che o colui che ha subito il torto possa dalla vergogna in qualche modo rielaborarla e acquistare una certa fiducia o comunque abbandonare lo status di soggetto che ha subito un determinato torto. Ma con i conflitti ci sono anche tante altre emozioni, per esempio l'assenza di speranza che accompagna le parti durante e successivamente il conflitto. E la cultura riparativa in questo senso, aprendosi verso il futuro, cioè cercando di rielaborare, ricomporre quello che è stato verso il futuro, può consegnare sicuramente maggiore fiducia alle parti.
Grazie mille Anna Maria e grazie mille Sara per il vostro intervento. Siamo arrivati alla fine dell'ultimo episodio del podcast Costruire Spazi di Dialogo. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito fino a qui e speriamo che questi contenuti vi abbiano lasciato qualche spunto di riflessione da utilizzare nella vostra vita di tutti i giorni.